Buonasera, buonasera. Come la nebbia in novembre, come il solleone a Ferragosto, come i fiori di campo a primavera e come la tristezza dell'autunno, ecco anche Minima Astrologica come ogni lunedì alle 9:30 per accompagnare quei signori solitari che girano nella nebbia dell'Interland milanese, lì verso Settimo Milanese, ma più oltre, addirittura arrivare fino a Magenta, nella nebbia oscura di Corbetta, ma anche nell'infinita poesia meravigliosa di Fiorenzuola d'Arda o di Busseto. Ecco che arriva Minima Astrologica, che è l'unica trasmissione di astrologia che non dice mezza parola di astrologia. Perché io dovrei parlare di astrologia? Ditemelo voi. Io sono Marco Pesatori, tanto per dirvi chiaramente che sono quello lì che, insomma, che stanno ricercando perché è scappato dal manicomio di... però Marco Pesatori, Minima Astrologica, perché dovrei parlare dell'Ariete? Perché dovrei parlare dell'Ariete? Sa già tutto lui, ma perché noi dovremmo parlare del Toro, che è lì che mangia e fa le sue cose bello tranquillo e non vuol dire, non vuole assolutamente nessun fastidio. Stiamo mangiando delle noci, che son, ci sono delle noci meravigliose che producono proprio su Sirio B, che sono buonissime, sono diverse dalle noci terrestri. Questa trasmissione è fatta su un disco volante. E perché dovremmo mai parlare dei gemelli, che parlano sempre da mattina a sera, da mattina a sera? E perché dovremmo parlare dei cancrini e delle cancrine che stanno sulla roccia, ferme, a vedere il mare e non si spostano dalla roccia, perché tanto sono in sintonia con la roccia, e quindi voi guardate una roccia e non vi accorgete che sopra c'è il granchietto. Ecco, perché dovremmo parlare e disturbarlo con le nostre parole? E perché mai dovremmo parlare del leone che lì da secoli sulla sua roccia alta invece che domina tutto il mondo sottostante? No, ci rifiutiamo di parlare di questi segni che gli uomini dei tempi più antichi leggevano nei disegni del cielo. E quindi di che cosa parliamo? Parliamo forse del terremoto bavarese che sta prendendo la Merkel, dicendo che la Merkel è un'altra cancrina, perché la donna del cancro è forte, non è fragile. Adesso le noci di Sirio B sono talmente buone che ti vanno di traverso. E quindi dovremmo forse parlare? No, perché questa è una trasmissione che non parla assolutamente di niente. E quindi è una trasmissione celeste, nel senso proprio neoplatonico, perché è celeste nel senso che, diciamo, è celestiale, insomma. È pura, anche l'acqua di Sirio B è un'acqua pura, per mandare via la noce di Sirio B abbiamo cercato di bere l'acqua, ma non va via la noce di Sirio B, per cui io metto la Lucinda Williams sul piatto del disco del giradischi, perché la Lucinda Williams è una cantante fantastica che mi piace tantissimo, e poi vi parlo della Lucinda Williams. Quando mi sono tolto dalla noce la gola di Sirio B, cioè quando mi sono tolto dalla gola la noce di Sirio B, non la noce di Sirio B dalla gola, ecco, ciao.
A dusty suitcase, car wheels When I get back, this room better be picked up. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Low murmur voices in the front seat. Stories nobody knows. Got folks in Jackson we're going to meet. Car wheels on a gravel road.
Lucinda Williams, fantastica, io direi, vi consiglio a tutti, a chi non conosce questa grandissima cantante americana, di ascoltarla, perché direi che è proprio una delle più brave che ci sono in circolazione e me gusta molto. Il disco è Car Wheels on a Gravel Road ed è uno dei più bei dischi degli ultimi 10 anni, secondo me. Ecco, invece lei, la Lucinda Williams, è nata il 26 gennaio, adesso non mi ricordo l'anno, comunque appartiene a quel segno dell'acquario che dà sempre delle figure femminili abbastanza fuori dalla logica, dalla norma, dei ruoli precostituiti, ed è proprio un carattere che tende a porsi contro i binari quando sono troppo rigidi. Ecco, opposto nel cerchio zodiacale all'acquario c'è il leone, che non che il leone sta nei binari rigidi, no? Però il leone è più, come dire, direi fedele a se stesso, cioè l'io, l'ego, in questo carattere molto strutturato, molto forte, direi anche sanguigno, caldo, energetico, vigoroso, laddove l'acquario invece ha una visione delle cose più aerea, più aperta, quindi più spinta alla trasformazione. E a questo punto io direi che sarei pronto anche a una trasmissione di Rai 1 o di Rai 2, tipo Rai 1 Mattina, che tra l'altro mi hanno chiamato un mesetto fa, no? Gli ho detto, mi hanno detto appunto, perché non vieni a Rai, cerchiamo un astrologo, vieni a Rai 1 Mattina. Gli ho detto, ma io quanto mi date? Quanto presto, disegna in Perù? Perché io nella San Benedettese avevo un certo ingaggio, E quindi io vengo a Rai 1 Mattia, loro mi hanno detto non ti paghiamo manco, no, questo è testuale, è letterale, è vero, non ti paghiamo manco il viaggio. Allora ho detto, guardi, io faccio il bagnino, cioè aggiusto gli ombre, metto a posto gli ombrelloni qui sulla spiaggia di Fano, e quindi non posso lasciare il mio lavoro. Lei che lavoro fa? La pagano la Rai? Beh, certo che mi paga. E io dovrei venire fino a Roma per fare l'astrologo? Ma scherziamo, voi siete matti. E quindi non sono andato. Ecco, quindi questa trasmissione si contrappone anche a un certo modo di fare astrologia che circola in questo paese, perché l'astrologia deve essere salvata da se stessa. Ecco, ma voi dite, ma parli proprio te che sei così demente più che demenziale? Cioè, parli proprio tu? Sì, è vero, perché questa trasmissione, non parlando di niente, già parla di astrologia, perché l'astrologia è un parlare di niente, è un parlare del tempo, è un parlare dello stardust, della polvere di stelle che in un attimo se ne va, e quindi tutta questa rabbia umana per aggrapparsi al tempo e trovare il segreto del tempo, a volte è solo sabbia che scivola dai pupastrelli delle mani, anche se il tempo ogni tanto ci dà una meravigliosa sorpresa, come questa che metto nell'orecchio rosso, arrossato dell'Ariete, nell'orecchio sensibilissimo del Toro, nell'orecchio sveglio intelligente dei Gemelli, nell'orecchio tenero e delicato del Cancro, nell'orecchio orgoglioso del Leone e nell'orecchio preciso, regolare, direi classico, della Vergine. Una musica galattica. Erano naturalmente i Cream, è inutile dirlo, quando i Cream sono i Cream non ce n'è. Fresh Cream era il disco, uno dei più grandi dischi della storia del rock, e queste noccioline di Sirio B continuano a finire nella bocca perché hanno la caratteristica di non sciogliersi mai. Gli extraterrestri di Sirio B mangiano questo tipo di noccioline perché durano ore e ore, praticamente masticando la nocciolina loro hanno il nutrimento per un mese. Voi direte, ma dov'è la gastronomia, l'arte gastronomica terrestre, il piacere di cucinarsi l'uovo in una certa maniera e il risotto con la foglia d'oro del mio amico Gualtiero Marchesi. Dov'è il piacere su Sirio B? No, loro hanno questo tipo di noccioline che io ne ho presa una settimana fa e ancora ce l'ho nella bocca, che va avanti ininterrottamente, però ti trasmette l'energia, il gusto ti dura un mese, questo gusto ti fa stare in piedi un mese e tu puoi anche fare qualsiasi cosa, cioè giocare nell'NBA, giocare a pallone e anche lasciarti andare al vuoto, al niente di questa esistenza che, come direbbe anche Gheorghe Lukács, è una tragedia, è tragica, diceva Lukács. E qui è molto bello applicare l'astrologia anche alla storia della filosofia. Ad esempio, per tutti voi che state andando da Fiorenzuola a Busseto e da Busseto oltre, perché oltre Busseto cosa c'è? Oltre Fidenza cos'è l'esistenza? Lo dice la parola stessa, la rima, sentite la rima. Oltre Fidenza cos'è l'esistenza? E quindi, per una storia dell'astrologia filosofica, anzi direi per una storia della filosofia astrologica, io partirei dal grande Talete. Ecco, Talete che diceva che tutto, che l'essenza, che l'origine è l'acqua, che vuol dire che viviamo in una liquidità, cioè che tutto c'è ma non si può trattenere, tutto scorre, va, è aereo, è liquido, è acqua, tutto è acqua. Di che segno era Talete? Ma era nato in luglio, assolutamente era un cancro Talete, per dire una roba così. E Parmenide, chiaramente, che invece vedeva tutto nella scintilla, nel fuego. Parmenide era grandissimo, Parmenide stava lì a Elea, la scuola eleatica, siamo dalle parti giù, Campania, Basilicata, l'inizio della Calabria, tutta la scuola eleatica di Parmenide, che era più calda, perché faceva più caldo lì, era caldo, proprio il corazon era caldo, e loro riflettevano e meditavano sulla scintilla dell'esistenza, quando pulsa il cuore, prima che pulsi il cuore, dov'è il cuore, cioè dov'è l'energia che fa pulsare il cuore, questo si ponevano nella riflessione. Ebbene, era la fiamma, la scintilla, la luce su cui ragionano gli scienziati, i fotoni, no? Ecco, e tutto era fuoco per Parmenide, quindi senz'altro sarà stato dell'Ariete, come il suo amico che arriverà più di 2000 anni dopo, vale a dire il grande Cartesio, il quale, come tutti gli arieti hanno a che fare con la guerra, con, mamma mia ste noccioline di Sirio B, la nocciolina di Sirio B ti piglia anche il cervello, cioè non è che ti va di traverso solo la gola, tu dici oddio mi è andata di traverso la nocciolina, no, ti va di traverso anche nel cervello e cambia tutto il tuo metabolismo. Quindi stavamo parlando ad esempio di Parmenide, di Talete, di Cartesio, che è del segno stesso di Parmenide, cioè Cartesio nasce in aprile e come tutti gli arieti comunque ha qualche connessione con la vita militare, con ciò che è militaresco, e in particolare lui ha vissuto anni al seguito dell'esercito, e l'ariete è Cartesio proprio perché aveva questo carattere impulsivo, irruente, caldo, esplosivo come tutti gli arieti, istintivo proprio e impulsivo, beh, ha dovuto strutturare una scientificità assolutamente rigorosa, la definizione e la sicurezza del cogito, penso dunque sono, cioè non è che lui pensa perché è. No, ma lui è perché pensa. Questa è veramente l'assurdità cartesiana che trae tutta l'origine dal pensiero. Ma perché questo dominio del pensiero su un ariete? Perché è proprio per spegnere la fiamma arietina che per gli arieti è troppo forte. E quindi se non riesce l'ariete a spegnere questa fiamma, cioè a governare il fuoco, perché se è troppo forte il fuoco diventa incendio, diventa bruciatura, ti scotti, ti fai un ustione di ottavo grado. Io una volta ho baciato per sbaglio una ragazza dell'ariete e ho avuto un ustione dell'ottavo grado della scala Richter, perché ti ustiona l'amore con un ariete caldo e bollente, no? E allora è meglio finire dopo in esilio, come ha fatto Van Morrison, che si è fidanzato con una meravigliosa donna dell'ariete, ma poi è fuggito e poi si è pentito e ha detto too long in exile, cioè sono stato troppo lungo in esilio senza il fuoco dell'ariete, senza il fuoco e la bruciatura delle tue labbra che ustionano.
song too long in exile. Just ain't your friends. Too long in exile, my friend. You can never go home again. Well, that isolated feeling drive you so close up against the wall. Till you feel like you can't go on. You've been in the same place for too long. Too long in exile, baby, you can never go back home.
Voilà, ecco, stavamo parlando non dei black hole e nemmeno delle stelle pulsar, perché questa è Minima Astrologica, l'unica trasmissione al mondo di astrologia, in una maniera però seria, rigorosa, direi kantiana, direi anche duchampiana, una via di mezzo tra Duchamp e Kant, con una sosta anche su Carlo Marx, naturalmente, e sui Gondrisse in particolare, ma anche con una sosta e una variazione sui manoscritti del 44 di Marx. Questa è un'astrologia giovanil marxista, quindi seria, rigorosa, direi anche però sensuale, direi anche floreale, che profuma di primavera anche in autunno. E quindi parlavamo di filosofia, parlavamo dei segni, cioè delle caratteristiche radicali dei grandi filosofi della storia, da Parmenide a Talete fino al grandissimo Eraclito. Di che segno era? Poteva essere Eraclito. Di che segno era? Poteva essere uno che dice che la verità ama celarsi, nascondersi, non vedi mai la verità. Quando tu pensi di arrivare alla verità, ce n'è un'altra sotto, perché la verità ama nascondersi. C'è sempre sotto qualcosa sotto il sotto. E questo non poteva essere che Scorpione. Eraclito è nato in novembre di sicuro. Mi gioco 100 euro alla SNAI. Chissà se fanno le scommesse alla SNAI su di che segno Eraclito. Ebbè, di sicuro Eraclito è uno Scorpione. Ma un'altra domanda che ci viene spontanea, che sorge spontanea a quest'ora della notte, l'ho detto alla mia fidanzata l'altra sera, era l'una e mezza, e mi sono improvvisamente svegliato nella notte e gli ho detto: amore, ma di che segno può essere Socrate? Socrate. E lei mi disse: ma guarda, tesoro, ma di che segno vuoi che sia Socrate? Di un segno solo. Vai per esclusione. Ariete non può essere. Come fa a essere dell'Ariete Socrate, che è così calmo, che usa l'arte della maieutica, cioè ti tira fuori la lingua dalla lingua, e dalla lingua ti tira fuori la gola, e dalla gola ti tira fuori lo stomachino, e dallo stomachino ti tira fuori il corazon, e dal corazon ti tira fuori l'inconscio? E quindi è stato il primo grande psicanalista della storia. Di che segno? Dell'Ariete no, del Toro no. Perché? Perché poi era parco nel mangiare, ogni tanto gli dicevamo: andiamo a mangiare almeno al cinese, due voltini primavera, un raviolo al vapore, un riso cantonese, il pollo e i babù i funghi. No, Socrate era sempre molto parco nel mangiare, direi quasi più di quell'altro che arriverà dopo, che era il grande Pitagora. Pitagora addirittura ce l'aveva con le fave. Pitagora non potevi mangiare le fave, però Pitagora era triangolare, era geometrica, era molto preciso, era di sicuro Pitagora dei gemelli, perché aveva questo come Dante Alighieri. Cosa hanno in comune Pitagora e Dante Alighieri? Il 3, il numero 3, amato sia da Pitagora che da Dante Alighieri. È il 3 che è il terzo numero, tutto è basato sul 3 in Dante Alighieri, e il terzo segno è proprio il segno di Dante Alighieri, i gemelli. E i gemelli sono anche di sicuro il segno di Pitagora, perché basava tutto sul 3. 1, 2, 3. E anche Count Basie basava tutto sul 3. 1, 2, 3. Ma non parte una musica di Count Basie perché non l'ho preparata, però il 3 è fondamentale in Pitagora, ecco i gemelli, no? Ma tornando a Socrate, non è dei gemelli, inutile, gli ho detto a mia fidanzata, ma allora dice lei, tu pensi che sia del cancro, Socrate, perché di questo parliamo di notte, la mia fidanzata. Siamo arrivati fino alle 4 del mattino, lei ha preparato un tè, una tisanina alle erbe magiche, naturalmente rinascimentali, non vi dico che erbe c'erano dentro, perché voi siete maligni, già pensate delle cose strane, no? Invece no, non c'erano né delle erbe strane, siamo andati avanti fino alle 5 a riflettere se Socrate fosse mai stato del cancro. Del cancro era Derrida, Jacques Derrida, che ha scritto il libro sulla differenza, questo era del cancrino. Derrida è tenero, Socrate non era tenero, non faceva tanto lunga, eh? Poi a un certo punto, con le buone maniere, ti dimostrava che avevi detto una cretinata, come io vi sto dicendo tante cretinate a quest'ora della notte, e voi comunque siete rimasti in auto, non avete cambiato il canale della radio, quindi per questo io vi do un bacino, e do un bacino ai pesci naturalmente sul piedino, all'acquario un morso nel polpaccio, al capricorno una raschiata sulla schiena, al sagittario direi una ginocchiata sulla coscia, che il sagittario c'ha la coscia forte, allo scorpione come al solito lo bendiamo da dietro e poi gli diamo una spinta e gli diciamo fidati, buttati giù senza più guardare cosa c'è dietro l'angolo. E poi salutiamo anche la bilancia, le vergini, i leoni, salutiamo le cancrine e i cancrini, salutiamo i gemelli e tutti quanti, insomma tutti quanti, perché è ora che proprio mi tolgo dalle scatole perché ve le ho fatte grandi così. Buonanotte a tutti, questa è Minima Astrologica e ciao.